al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Benvenuti, al microfono Emanuela Campanile in diretta dallo studio 9 di 105 Live. Settimana elettorale per i paesi dell'Unione Europea, dunque questa Europa ancora tra speranza e scetticismo. Giovedì 4 giugno, con il voto di Regno Unito e Paesi Bassi, prende dunque il via il processo elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Le elezioni poi si concluderanno domenica 7 giugno. L'appuntamento con le urne riguarda 375 milioni di elettori chiamati a designare 736 eurodeputati, questo per i prossimi 5 anni. E allora, in occasione di questa importante tornata elettorale, la COMECE, cioè la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea, ha pubblicato una dichiarazione dal titolo Costruire una migliore casa europea. Questo è un documento sul quale, lo sentirete, si sofferma il vescovo di Piacenza Gianni Ambrosio, delegato della CEI alla COMECE, intervistato dal nostro Alessandro Gisotti. Ascoltiamo.
Andando a vedere la dichiarazione della COMECE, che parla di una casa migliore europea, di una migliore Europa, qual è la sostanza? In che cosa è migliore?
Ma credo che dobbiamo riferirci soprattutto a Giovanni Paolo II e poi anche a Benedetto XVI. Deve essere migliore la casa europea nella misura in cui si rispettano i diritti fondamentali della persona umana, nella misura in cui si rispettano anche le diversità tra i popoli. Ecco, la casa non può essere solo abitata dalla tecnocrazia e dalla burocrazia, che pure sono importanti. La casa deve essere abitata dai popoli, dalle loro culture, nel rispetto reciproco e soprattutto affermando quei grandi principi che costituiscono la civiltà europea basata e fondata sul cristianesimo, e dunque il rispetto della vita umana, il rispetto della giustizia, la solidarietà sociale. Ecco, questo, tutto questo fa migliore la nostra casa europea.
Voi vescovi della COMECE, vescovi europei, sottolineate che votare è un diritto ma anche una responsabilità per i cristiani, eppure sappiamo quanta disaffezione in molti paesi ci sia verso le istituzioni europee. Come vincere questa barriera, se vogliamo?
Guardi, io credo che siamo ben consapevoli del venir meno di un certo entusiasmo nei confronti dell'Unione Europea, ne prendiamo atto, ma nello stesso tempo dobbiamo davvero affermare l'importanza fondamentale dell'Europa. Non c'è futuro per i nostri popoli senza l'Unione Europea. Questo vuol dire, ad esempio, riconoscere la difesa della pace garantita, assicurata in questi 64 anni dal termine della Seconda Guerra Mondiale. Questo è un valore così importante che non può essere trascurato. Non dimentichiamo che l'Europa entrava in guerra ogni 30-40 anni e le guerre in Europa spesso e volentieri diventavano anche guerre mondiali. Allora, questo aspetto della pace, ma ci sono anche aspetti pratici che meritano di essere valorizzati. La difesa della situazione economica anche per il nostro paese, questa difesa è stata garantita, è stata assicurata proprio per il fatto di essere nella zona dell'euro, per essere nell'Unione Europea. Quindi i grandi valori come quello della pace, ma anche aspetti concreti dal punto di vista economico, meritano davvero di essere evidenziati, e dunque da parte anche delle nostre popolazioni dobbiamo dare il nostro contributo responsabile proprio per quella migliore casa europea di cui parlavamo.
Cosa si aspettano i vescovi dal Parlamento europeo?
Io credo che i vescovi si aspettano in modo particolare l'attenzione all'uomo europeo, alla cultura europea, alla tradizione europea. Io credo che questo sia l'aspetto importante del futuro dell'Europa. Ecco, molto è stato fatto dal punto di vista della unificazione economica, ma il cammino è ancora lungo davanti a noi, è quella della unificazione dei popoli europei nel riconoscimento di quei diritti fondamentali che appunto costituiscono la tradizione e la civiltà europea. E allora la protezione del creato, il promuovere appunto la pace, una maggior solidarietà, Anche il principio della sussidiarietà è molto importante, deve essere riconosciuto, deve essere praticato proprio nel rispetto delle diversità culturali che fanno bella la nostra Europa anche nella sua diversità.
E l'ultima domanda che le rivolgo racchiude un po' quelle che le ho rivolto precedentemente. A Monte Cassino, pochi giorni fa, il Papa ha rinnovato l'esortazione all'Europa a non disperdere i suoi valori, le sue radici cristiane, il suo patrimonio inestimabile. In che modo i vescovi e i fedeli possono raccogliere questa sfida in un'Europa un po' smarrita?
Io direi che queste radici debbono essere riconosciute, ma debbono essere anche valorizzate nell'oggi. Non è solo un riferimento al passato, nell'insegnamento del Papa Benedetto XVI, ma è anche davvero una realtà vissuta oggi. Se le nostre chiese riescono davvero a dimostrare che quelle radici da cui sgorga, diciamo, la tradizione culturale europea sono ancora vitali, e allora credo che i popoli europei e l'Unione Europea prenderanno atto di questa vitalità, di questo dinamismo. È la nostra anima. Non possiamo abbandonare l'Europa alla tecnocrazia perdendo l'anima. Dobbiamo far valere appunto ciò che caratterizza intimamente e profondamente la cultura europea e dunque quei valori cristiani che sono appunto all'origine della unificazione europea.
Dalle parole di Monsignor Gianni Ambrosio, delegato della Conferenza Episcopale Italiana alla COMECE, ricordiamo la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea, passiamo al nostro secondo ospite, la professoressa Marta Cartabia, docente di diritto costituzionale all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, Monsignor Ambrosio ricordava come siano in pericolo le radici cristiane storiche dell'Europa, ma può essere che questo atteggiamento così scettico, disincantato, soprattutto della popolazione europea, parlo in generale, nasca dal fatto che l'Europa sì c'è, ma è come se non esistesse?
Sicuramente l'Europa è diventata un po' lontana rispetto alla vita quotidiana dei cittadini. Vero è che i padri fondatori, chi ha voluto e ha costruito l'Europa, ci ha lasciato un'eredità molto positiva e molto significativa. Nel loro progetto iniziale c'era una grande tensione verso importanti ideali, pace e prosperità per tutto il continente europeo, come si legge nel discorso del maggio 1950 di Robert Schuman. Questa eredità, questi frutti ce li hanno consegnati, ma come ha detto anche Santo Padre in recenti occasioni, sul piano morale, spirituale degli ideali, ogni generazione deve riconquistarsi lo spessore della vita comune. Non si può pensare di accumulare, di proseguire su qualcosa che altri hanno fatto. Quindi sono tutti i cittadini, gli uomini politici, ognuno nelle sue posizioni, chiamati a riconquistare quello spirito delle origini.
Si può definire lo spirito di quelle origini caratterizzato dal liberismo e dalla democrazia?
Sicuramente era una parte del discorso delle origini. Quello che era chiaro a quegli uomini che avevano vissuto la prima parte del XX secolo, e cioè partivano a costruire l'Europa sulle macerie di due guerre mondiali e dei totalitarismi che avevano distrutto totalmente, spiritualmente e materialmente l'intera società, era che la persona doveva essere al centro. Questo era diciamo il fattore che univa in tutti quanti ed era più forte, un fattore, un legame più forte delle varie diversità di ciò che divideva, e ciò che divideva allora era sicuramente qualcosa di profondo. La Francia e la Germania erano nemici storici. Direi che più che democrazia e liberismo, quello che avevano in mente importante era proprio questa centralità della persona rispetto alla quale il liberismo e la democrazia erano strumenti, valori serventi.
Prima di entrare nei particolari vorrei allora farle un'altra domanda di carattere più generale. Ad oggi l'Europa, secondo lei, è un'esigenza per il futuro?
È una realtà. Direi che è un dato di fatto dal quale non si può neanche immaginare di tornare indietro. I problemi delle società attuali hanno delle dimensioni che superano di gran lunga i confini nazionali. Il cambiamento demografico, i fenomeni di immigrazione, i problemi dell'economia, il terrorismo internazionale, sono tutte problematiche che non possono che passare dall'Europa. Il singolo Stato da solo non può farcela.
Mi pare anche di capire dunque che fondamentale dovrebbe dunque essere la riscoperta dell'Europa. Purtroppo di queste ultime elezioni 2009 nemmeno i mass media ne stanno parlando moltissimo. Lei pensa dunque che in qualche modo faccio l'avvocato del diavolo, spacco la mela a metà, in qualche modo ci sia una volontà perché l'attenzione non si concentri su un tema importante come quello appunto dell'Europa e delle votazioni?
Non saprei dire se c'è una volontà contraria, addirittura che miri ad occultare, a distrarre l'attenzione rispetto a quello che sta accadendo. Piuttosto mi pare un difetto di attenzione. Da sempre in Italia le elezioni europee sono state vissute più come dei test di medio termine per verificare la tenuta dei governi nazionali che non per verificare se davvero c'è un consenso del popolo che nelle istituzioni europee vuole portare un certo orientamento o un altro. L'Italia è particolarmente, mi permetta di dirlo, provinciale, questo in parte per la disattenzione dei media, in parte anche per come si muove la classe politica rispetto alle elezioni europee. Per parte del problema è anche da collocarsi proprio nella struttura europea, perché manca una vera e propria agora dove i cittadini partecipino alla vita politica dell'Europa. Non ci sono partiti politici europei, le stesse elezioni, candidature, il dibattito è sempre mediato dai partiti nazionali e quindi dai problemi nazionali. È un passo da fare questo.
Quindi bisognerebbe anche che la gente iniziasse a conoscere, per esempio, perché si elegge un Parlamento europeo. Anche se, mi corregga se sbaglio, anche se non è proprio veramente tale nella pienezza dei suoi poteri.
Diciamo che il Parlamento europeo non è del tutto assimilabile al ruolo che svolge un Parlamento a livello nazionale. Tuttavia un'istituzione che ha visto crescere enormemente i suoi poteri nel corso degli anni e che adesso svolge un ruolo significativo. Se pensiamo al Parlamento come luogo dove si fanno le leggi, allora noi vediamo una distanza rispetto ai parlamenti nazionali, perché il processo decisionale europeo è più complesso, c'è un ruolo importante della Commissione, c'è un ruolo decisivo del Consiglio e quindi dei governi degli Stati membri. Anche il Parlamento dice la sua, ha un ruolo importante nei processi di codecisione, però sicuramente non è un'istituzione solo simbolica. Il Parlamento incide e può significativamente portare l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema, su un altro, su una problematica, prendere posizione anche con strumenti, come si osa dire adesso, di soft law, cioè più persuasivi, meno vincolanti, ma ciò nonostante molto incidenti sulla vita della gente.
Quindi le decisioni in qualche modo del Parlamento europeo hanno delle ripercussioni sulla politica interna dei vari paesi di cui fa parte l'Unione Europea?
Sicuramente noi ignoriamo la vita politica europea, ma ne subiamo tutte le ricadute. tutta la politica economica è da molto tempo decisa più nelle sedi europee che a livello nazionale, e tantissimi altri settori, compresi quelli che apparentemente sono più lontani dal processo di integrazione europea, persino la struttura della famiglia è potentemente influenzata dalle decisioni europee.
Allora, per chiudere questo nostro confronto, mi piacerebbe lei ci facesse due esempi. Uno, per esempio, uno che riguarda un risultato di successo arrivato attraverso la legislatura europea, e magari uno invece più problematico.
Ma direi che sicuramente tutto il benessere che noi tuttora viviamo nelle nostre società, e nonostante la crisi economica tengono, deriva in gran parte da questa capacità di integrazione che è stata, a livello economico, che è stata portata avanti dall'Europa. Usiamo un simbolo, una parola sola per ricordare questo, è l'euro. L'euro, la libertà di circolazione delle persone, dei servizi, tutto il libero mercato ha portato grandi benefici nella vita della gente. Più discutibili, secondo me, sono invece alcune scelte recenti che stanno un po' si stanno intravedendo in Europa, che è quelle che riguardano tutta la questione dei nuovi diritti. Lì veramente si vede un volto dell'Europa meno interessante, perché tende, attraverso questo linguaggio dei nuovi diritti, a imporre delle scelte che sono divise da una certa parte, da una certa cultura, a tutti i 27 Stati membri, tradendo un po' le tradizioni, e in particolare la tradizione del personalismo italiano e tedesco.
Allora, professoressa, le chiederei magari dare un invito per queste prossime elezioni, visto che si teme che l'affluenza alle urne sarà molto scarsa. Perché andare a votare?
Beh, innanzitutto perché è parte della nostra vita futura, presente e futura, e quindi essere presenti, poter esprimere una voce è assolutamente decisivo. Noi dobbiamo renderci conto che le nostre esistenze hanno degli orizzonti ormai che superano di gran lunga la città, la regione, la nazione, si spendono sicuramente sullo scenario europeo. Poi che cosa votare? Informatevi su quello che magari hanno già fatto dei parlamentari, o quello che hanno in programma da svolgere però nelle sedi europee, non tanto per quello che rappresentano a livello nazionale.
Grazie a Marta Cartabia, docente di diritto costituzionale all'Università di Milano Bicocca. Insieme alla professoressa Cartabia dunque abbiamo in qualche modo scoperto un po' di più l'esistenza dell'Europa, che forse, e qui mutuo le parole di Claudio Magris, forse non esiste ancora abbastanza. Grazie allora, professoressa, grazie per essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.